È il 1962 e succede una cosa importantissima nella storia del calcio. Josef Mazepust, giocatore del Dukla Praga, vince il pallone d'oro. Per la prima volta nella storia, un giocatore dell'Europa dell'Est, cioè del blocco comunista, vince il titolo di miglior calciatore d'Europa. Mazepust è un fenomeno, un calciatore con una tecnica incredibile, grandissima qualità nel dribbling, perfetto nei passaggi, e una delle grandi stelle di un calcio emergente di questi anni, che in realtà è un calcio che riprende una tradizione già preesistente alla fine della Seconda Guerra Mondiale e all'ascesa del comunismo nell'Est. Stiamo parlando della Cecoslovacchia, un paese che era nato dalla dissoluzione dell'impero austro-ungarico e che era già arrivato in finale dei mondiali del 1934. Ma in questa nuova fase della sua storia, la Cecoslovacchia andrà incontro a tanti cambiamenti sociali e politici molto importanti che segneranno questa fase in particolare negli anni 60 e che con Mazepust, appunto, metterà in luce l'incredibile talento del calcio dell'Est. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonata in Faccia. Come al solito iniziamo con una collocazione storico-geografica. La Cecoslovacchia nasce, come abbiamo detto, alla fine della Grande Guerra, ottenendo l'indipendenza dall'impero ormai dissolto di Austria-Ungheria. È formata principalmente da due grandi entità etnico-politiche. Una è la cosiddetta Cechia, formata a sua volta da due regioni storiche, la Boemia e la Moravia. L'altra, invece, è la Slovacchia. Sono due territori dell'Europa centrale di lingua slava, però profondamente influenzati sia dalla cultura tedesca che da quella magiara. Per la precisione, nella Cechia esiste una considerevole minoranza etnica tedesca concentrata nella regione montagnosa dei Sudeti, quella che i tedeschi chiamano Sudetenland. Mentre in Slovacchia, nella parte meridionale, c'è una minoranza linguistica magiara, cioè ungherese. Il diretto contatto, comunque, ai tempi dell'impero con la cultura austriaca e quindi con il gioco che arriva in Austria dalla Svizzera, dove era arrivato dal Regno Unito, tutte cose che abbiamo già raccontato nei primissimi episodi di questo podcast, permette la creazione, già nell'Ottocento, di un movimento calcistico abbastanza sviluppato, che trova il suo fondamento in una particolarità storico-culturale della Cecoslovacchia, il movimento Sokol, cioè un movimento culturale rivolto verso l'educazione fisica dell'alta borghesia. È una cosa non così diversa da quello che circolava anche all'estero, idee come la muscular Christianity, o in generale il grande culto dello sport e dell'attività fisica che emerge nel Regno Unito e in Francia nella seconda metà dell'Ottocento, sempre all'interno dell'alta borghesia, cioè delle classi privilegiate. Come avviene in questi paesi, anche in Cecoslovacchia lo sport si lega al nazionalismo, in questo caso al nazionalismo panslavo, cioè all'idea di creare una comunità slava unita, o almeno di creare un'unità politica slava nell'Europa centrale, rendendo quindi indipendenti la Boemia, la Moravia e la Slovacchia. Ad ogni modo il calcio si sviluppa grazie alla spinta del movimento Sokol in maniera molto rapida. Già nel 1892 nasce il primo club cecoslovacco a Praga, ed è lo Slavia, ed è fondato da studenti di medicina, appunto parliamo di persone giovani che provengono dall'alta borghesia. Un anno dopo nasce quello che sarà il grande rivale dello Slavia nella stessa città, lo Sparta di Praga. Solo dopo l'indipendenza però e la nascita della Cecoslovacchia vera e propria, nel 1922 sorgerà la CSAF, ovvero la Federcalcio Cecoslovacca, precisamente Československá asociace futbalová. Nel 1925 verrà formato anche un campionato locale e nel 1934, come abbiamo detto, la Cecoslovacchia raggiungerà la finale dei mondiali, di cui abbiamo parlato nell'episodio 22 di questo podcast. Era una squadra molto forte, con un gioco ben strutturato, tecnico, ma non esageratamente offensivo come quello austriaco o quello magiaro che vedremo 4 anni dopo sempre ai mondiali, e che poteva fare affidamento su grandi giocatori come il portiere František Planička, l'attaccante Antonín Puč, entrambi dello Slavia Praga, e la grande stella, la punta Oldrich Nejedli dello Sparta Praga. La tradizione molto mitteleuropea, appunto, di un calcio tecnico, ben organizzato e che faceva un certo affidamento sullo sviluppo atletico, è una cosa che va di pari passo in tutte le regioni, anche in Austria e in Ungheria, ma che in Cecoslovacchia si lega appunto sia alla tradizione del movimento Sokol, sia a una particolarità, l'arrivo del tecnico Johnny Madden, scozzese, allo Slavia Praga, che resterà come allenatore dello Slavia dal 1905 al 1930, consolidando lì lo stile scozzese, adattandolo però alla tradizione calcistica cecoslovacca. Come sappiamo tutti bene, la Seconda Guerra Mondiale scombussolerà questo paese. Innanzitutto, prima ancora dello scoppio della guerra, è la Germania nazista a occupare una parte della Cecoslovacchia, quella dei Sudeti, che aveva una forte presenza tedesca, e renderla parte della Germania nazista. Con lo scoppio del conflitto, la Cecoslovacchia verrà invasa e spartita dalle potenze dell'asse. Così, alla fine della guerra e dopo la liberazione avvenuta nel 1944 da parte dell'Armata Rossa Sovietica, la Cecoslovacchia andrà ricostruita, ovviamente con alcune difficoltà. Una regione, la Rutenia, verrà ceduta all'Unione Sovietica, mentre successivamente, dopo la ricostituzione della Cecoslovacchia, almeno nella maggior parte dei suoi confini precedenti, le minoranze tedesca e magiara verranno espulse dal paese. Nel 1946 il Partito Comunista vincerà le elezioni, non ottenendo però una maggioranza schiacciante e andando quindi a formare un governo di coalizione che resisterà in realtà solamente pochi mesi, perché già nel 1947 i comunisti faranno una sorta di colpo di Stato rovesciando questo governo e ottenendo il controllo completo della politica del paese. I non comunisti vengono espulsi dal potere e pian piano vengono applicate quelle che sono di fatto un modello cecoslovacco delle purghe di Stalin. Questo porterà ovviamente la Cecoslovacchia a entrare nel Patto di Varsavia, cioè nell'organizzazione dei paesi dell'Est Europa, di cui, vi ricordo, non faceva parte la Jugoslavia, di cui abbiamo parlato invece nell'episodio precedente a questo. Il Partito Comunista avvia quella che viene chiamata fase della democrazia popolare, cioè una fase di transizione dalla democrazia liberale della fine della guerra verso quella che sarà nel 1960 la Repubblica Socialista Cecoslovacca. Ovviamente tutto lo Stato verrà rimodellato su modello socialista, e con questo anche il calcio. Diventa interessante a questo punto andare a fare un paragone tra quello che raccontiamo oggi, ma anche quello che abbiamo raccontato sia nel precedente episodio dedicato al calcio nella Repubblica Socialista Jugoslava, sia nell'episodio 20 per il calcio in Unione Sovietica, perché ovviamente è a quest'ultimo caso in particolare che si rifarà il modello cecoslovacco. Il primo punto ovviamente è il dilettantismo dei calciatori, che non possono essere professionisti nei paesi socialisti. Successivamente la ristrutturazione dei club su un modello comunista e quindi legandoli ad apparati statali ed espellendo tutte le persone non legate almeno ufficialmente all'ideologia socialista. Questo porta fin da subito a una fuga di alcuni dei più importanti calciatori, specialmente di quelli più giovani, all'estero. Nel 1946, appena prima del quasi golpe comunista, lasciano il paese Julius Krostelev, alla sinistra dello Slovan Bratislava, e Čestmír Višpalek, mezzala destra dello Slavia Praga. Entrambi passano in Italia per andare a giocare alla Juventus. Il nostro paese diventa la meta privilegiata di questi giocatori che fuggono dall'Est Europa, in particolare dei cecoslovacchi. Nel 1947, sempre alla Juventus arriva dallo Slovan Bratislava Jan Arpas, che prende il posto di Višpalek, trasferitosi in un altro club italiano. Nello stesso anno, alla Regina, quindi in un club minore, arriva Janos Čavko, un'ala dello Slovan Bratislava, pure lui, e nel 1948 al Torino approda un altro giocatore dello Slovan, una mezzala, di nome Julius Schubert. L'unica eccezione in questo caso è rappresentata dall'allenatore Ferdinand Daucic, che approderà in Spagna andando a allenare il Barcellona, dove gioca la Slokubala, che ha sposato la figlia di Dautzig, quindi c'è anche un legame di parentela. I due scapperanno assieme dall'est e andranno a giocare e ad allenare una delle più importanti squadre spagnole di questo periodo. E ne abbiamo parlato nell'episodio 68 dedicato al calcio nella Spagna franchista. Uno dei temi più importanti da sviluppare attorno alla storia del calcio in Cecoslovacchia nella fase post-bellica è ovviamente la nascita di quello che sarà il club del regime comunista, ovvero il Dukla Praga. È una situazione simile a quella già citata nell'episodio 20 della Dinamo Mosca in Russia, o meglio in Unione Sovietica, cioè la squadra come tutte le Dinamo legata al Ministero dell'Interno, oppure anche al Partizan Belgrado citato nell'episodio 70. Il Partizan era la squadra dei partigiani, cioè di coloro che avevano combattuto per Tito durante la resistenza contro i nazifascisti. Il Dukla, nello specifico, è invece la squadra dell'esercito cecoslovacco. Nasce nel 1948 come ATK Praga. ATK sta per Armadni Telokovichni Klub, club di ginnastica dell'esercito. Questa squadra diventa subito molto importante, subito molto competitiva nel campionato locale, perché grazie alla leva militare che costringe tutti i giovani ad entrare nell'esercito, si ritrova con un grande bacino di potenziali calciatori tra cui selezionare quelli migliori da tenere nella propria squadra. In più, fin dalla sua creazione, la Federcalcio decide che può prendere i migliori giocatori degli altri club. Ne strapperà 7 allo Slavia e 5 al Bohemians, giusto per fare un esempio, creando così un'ossatura su cui innestare poi i giovani che arrivano grazie al servizio militare. La TK è la squadra di Alexei Cepička, il potente ministro della difesa, al potere dal 1950 e che resterà in carica fino al 1956. È lui a costruire il modello della TK Praga, che poi diventerà appunto il Dukla, una squadra che ha grandi giocatori, che può prendere il meglio dei giovani cecoslovacchi e che nonostante tutto ha pochissimi tifosi, perché il fatto di essere la squadra dell'esercito, senza tradizione, nata nel 1948 dal nulla, e soprattutto la squadra del regime, la squadra che porta via i giocatori agli altri club, la renderà, per quanto vincente, estremamente antipatica. Nel 1953 la TK cambia nome in UDA Praga, ovvero Ustredni Dum Armadi, quartier generale dell'esercito, quindi ancora più chiaro il legame tra la squadra di calcio e le forze armate. Vincerà nello stesso anno il primo scudetto e da qui al 1966 vincerà in tutto 8 titoli nazionali. La scelta di cambiare nome di nuovo e diventare il Dukla Praga avviene nel 1956 e ha una motivazione storico-politica molto importante, perché Dukla è il nome di un passo montano in Cecoslovacchia dove si era tenuta una battaglia importantissima nella Seconda Guerra Mondiale vinta dai comunisti contro gli occupanti nazisti. Questo cambio di nome è anche probabilmente dovuto al tentativo di recuperare più tifosi, allontanando in un certo senso il club dalla sua identità di squadra dell'esercito e avvicinandolo a quello di una squadra che rappresenta la nazione, una squadra legata all'eroismo della lotta contro il nazifascismo. Ovviamente dare il nome di una battaglia al club mantiene comunque un certo legame con l'esercito. Ma dietro la motivazione di questo cambio di nome nel 1956 c'è anche, probabilmente, la caduta in disgrazia di Alexei Cepička, il potente ministro che da uomo chiave del governo cecoslovacco diventerà improvvisamente una figura scomoda e verrà rimosso da ogni incarico di prestigio. A sottolineare ancora di più la forza del Dukla è il fatto che diventa, fin dagli anni 50, l'ossatura della nazionale cecoslovacca. Nel 1954 e nel 1958, le due rispettive edizioni dei mondiali, 7 giocatori della squadra sono del Dukla. Scenderanno a 5 in occasione degli europei del 1960 e torneranno 7 nei mondiali del 1962, dove la Cecoslovacchia otterrà il suo miglior risultato. Infatti, la selezione esce al primo turno nel 54 e nel 58, poi arriva terza nel 1960 agli europei, battendo anche la Francia nella finalina per il terzo posto, e in finale dei mondiali contro il grande Brasile di Pelé Garrincha nel 1962, e vince poi nel 64, con una rosa diversa, l'argento alle Olimpiadi di Tokyo. A coronare quest'epoca d'oro c'è poi anche nel 1967 la semifinale della Coppa dei Campioni, il massimo risultato raggiunto in questo momento da un club cecoslovacco, con la sconfitta però contro il Celtic Glasgow. Il Dukla Praga annovera alcuni dei giocatori più importanti della Cecoslovacchia di quest'epoca, ad esempio il difensore František Safranek, oppure Ladislav Novak, anche lui difensore, oppure ancora i centrocampisti Svatopluk Pluskal e Jaroslav Borovička. Ma ovviamente la stella è, come abbiamo detto, Josef Mazepust, il giocatore che come talento, come qualità e come carisma prende il posto del grande campione di fine anni 30 e inizio anni 40, Josef Bican, che aveva inizialmente rappresentato l'Austria per poi passare alla Cecoslovacchia. Giocava nello Slavia Praga e continuò a giocare allo Slavia ancora dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, diventando un autentico padre putativo, assieme a Nejedli, a Planička, del calcio cecoslovacco. La semifinale del 1967 del Dukla segna però, involontariamente, anche uno spartiacque sociale e politico. In questo momento la Cecoslovacchia, per quanto competitiva e anche abbastanza vincente nel calcio, è un paese in profonda crisi economica. È la nazione con il più basso tasso di crescita industriale di tutto l'Est Europa comunista. Questo costringe il governo a profonde riforme. Nel gennaio del 1968, per cambiare le cose, viene eletto come segretario del Partito Comunista Aleksandr Dubček. Dubček ha un'idea molto forte e rivoluzionaria di cosa deve essere il socialismo. Lo chiama il socialismo dal volto umano, cioè allontanarsi dal modello politico sovietico molto repressivo e aprire alla democratizzazione e anche al libero mercato, quindi corrompendo in un certo senso l'ideologia dell'economia socialista. Un'altra idea che mette in campo Dubček è quella di trasformare la Cecoslovacchia in uno stato federale diviso tra una comunità politica ceca e una slovacca, trovando quindi una soluzione a un conflitto etnico che, sebbene ne parlino in pochi, è ancora molto forte. Durante le elezioni del 1946 i comunisti avevano stravinto nei territori cechi, ma avevano perso, anche se non di tantissimo, nei territori slovacchi. L'autonomia slovacca era quindi vista come un modo per ricostituire una certa pace sociale. Anche il calcio ovviamente avrà un suo ruolo e delle sue conseguenze dovute alla Primavera di Praga, un'epoca di riforma e modernizzazione che si trasmette anche allo sport. Uno dei primi fatti da sottolineare è la nascita di una nazionale di calcio femminile in Cecoslovacchia. È una cosa di cui non stiamo più parlando da diversi decenni. Il calcio femminile è stato praticamente rimosso dalla storia del calcio europeo. Ma qua in Cecoslovacchia le riforme e l'apertura anche culturale ai nuovi movimenti giovanili che si stanno realizzando in tutto il mondo permette la creazione di una squadra femminile che debutta a febbraio del 1968 a Viareggio contro la compagine italiana. Nel frattempo, dopo la caduta in disgrazia di Cepička che abbiamo detto prima, le riforme di Dubček portano anche a un inevitabile declino, per ragioni non solo politiche ma anagrafiche, dei suoi campioni, del Dukla Praga, che non vincerà più lo scudetto fino al 1977. Ma l'evento più importante del calcio nella Primavera di Praga è l'addio di Josef Mazepust. Il grande campione, ormai quasi quarantenne, ottiene un incredibile permesso dal governo di lasciare il paese e andare a giocare all'estero. Diventerà così il primo calciatore comunista cecoslovacco professionista. Non andrà in un grande club, firmerà per il Crossing Molenbeek, una squadra della seconda divisione belga, ma la sua classe nella Serie B del Belgio permetterà al Crossing Molenbeek di ottenere subito la promozione nella prima divisione. Le riforme di Dubček otterranno un grande riscontro positivo anche all'Occidente, non solo quindi in Cecoslovacchia. In particolare attireranno l'interesse dei partiti comunisti dell'Europa occidentale, interessati a studiare un modello di socialismo democratico, adattabile anche ai loro paesi in caso di vittoria elettorale. Chi invece, comprensibilmente, non lo vede di buon occhio è Mosca. Il 20 agosto del 1968, le truppe del Patto di Varsavia invadono la Cecoslovacchia e occupano Praga. Dubček viene deposto e rapidamente viene ripristinata l'ortodossia socialista. Si pongono così le basi per quella che diventerà nota come la dottrina Brezhnev, dal nome del nuovo capo dell'URSS, Leonid Brezhnev. La dottrina Brezhnev semplicemente dice che quando un paese si discosta troppo dall'ortodossia socialista stabilita dal Patto di Varsavia, deve essere ricondotto alla giusta via, se necessario anche con la forza. La repressione della primavera di Praga genera forte sgomento in tutto il mondo, anche tra i comunisti. Il socialismo sovietico, scrive il Manifesto, un importante giornale comunista italiano, è un sistema ormai non più riformabile. Dopo i fatti di Ungheria del 1956, la fine della primavera di Praga genera un'ulteriore e anche più forte crisi di fiducia verso l'Unione Sovietica in tutti i movimenti giovanili della sinistra. È un episodio che drammaticamente segnalerà la fine del sogno democratico della Cecoslovacchia. Avviene il 19 gennaio del 1969, quando uno studente di 20 anni, Jan Palach, si dà fuoco per protesta in piazza San Venceslao a Praga. Tutto ciò avrà anche qualche conseguenza nel calcio. Bob Kelly, il presidente del Celtic, si rifiuta di giocare contro le squadre del Patto di Varsavia, visto che aveva un sorteggio contro gli ungheresi del Ferencváros. Anche il Milan deciderà di fare lo stesso e non giocare contro i bulgari del Levski Sofia. Ufficialmente la motivazione è legata alla sicurezza. La UEFA decide così, per evitare problemi, di rifare i sorteggi. Stavolta le squadre dell'Est potranno essere sorteggiate solo tra di loro. Per protesta, stavolta saranno i club dell'Est, del Patto di Varsavia, a decidere di non partecipare alle coppe e di ritirarsi. In Coppa dei Campioni saltano Dinamo Kiev Ruk Chorzów e Levski Sofia Ferencváros. Milan e Benfica passano quindi direttamente dai sedicesimi di finale ai quarti di finale, saltando gli ottavi. Questa cosa però non avviene nella Coppa delle Fiere, dove i danesi del KB e l'US Lussemburgo, che dovevano affrontare rispettivamente la Lokomotiv Lipsia e l'Ujpest, decidono loro in prima persona di ritirarsi e di non affrontare le squadre dell'Est. Nella Coppa delle Coppe invece, sei club dell'Est si tirano fuori dalla competizione: Dinamo Bucarest, Gyori Eto, Spartak Sofia, Union Berlino, Gornik Zabrze e Dinamo Mosca. Ma non, incredibilmente, lo Slovan Bratislava, l'unica squadra cecoslovacca della competizione, che arriverà a vincere il torneo proprio quell'anno lì, battendo in finale il Barcellona. Un'altra conseguenza della fine della primavera di Praga, di cui in questo momento in realtà non si accorge nessuno nel mondo del calcio, è la decisione di un 21enne studente ceco di lasciare il proprio paese, in un momento politico ovviamente molto complicato, per trasferirsi da suo zio in Italia. Lo zio era Čestmír Vyšpalek, quel calciatore che nel 1946 si era trasferito dallo Slavia Praga alla Juventus e che adesso fa l'allenatore in Italia. Il nipote è un ragazzo che si chiama Zdeněk Zeman e di lì a poco diventerà cittadino italiano e allenatore di calcio, ma questa ovviamente è una storia che racconteremo più avanti. La Cecoslovacchia entrerà, sportivamente parlando, in un periodo di crisi, da cui si risolleverà solo brevemente, e in maniera molto clamorosa, nel 1976, conquistando incredibilmente il titolo europeo, grazie a un giocatore che diventerà celeberrimo per il suo modo di calciare i rigori, ovvero Antonín Panenka. Ma anche questa è un'altra storia. Se volete aiutare Pallonate in Faccia, io vi consiglio ovviamente di seguire il sito pallonateinfaccia.com, dove ogni domenica viene pubblicato un nuovo articolo sulla storia del calcio, della politica, dei fenomeni sociali. Potete seguire il progetto ovviamente anche sui social network: Chiocciola Pallonate in Faccia blog su Facebook, Chiocciola Pallonate Faccia su Twitter o X, Chiocciola Pallonate in Faccia su Instagram e Threads. E se volete scrivermi, potete farlo a tutti questi social network oppure alla mail pallonateinfaccia@gmail.com per farmi domande, suggerimenti, richieste, qualunque cosa. Il podcast lo trovate su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Audible e molte altre piattaforme, tutte indicate su pallonateinfaccia.com. Io vi chiedo, per aiutare concretamente il progetto, di lasciare una recensione, che è una cosa molto semplice ed economica, sulla piattaforma o sulle piattaforme che preferite. Poi, se volete fare qualcos'altro, potete, oltre a fare un po' di passaparola tra gli amici e le amiche, anche fare una donazione economica, che è fondamentale per tenere in piedi questo progetto. Sempre su pallonateinfaccia.com, alla sezione Sostenere Pallonate in Faccia, trovate spiegato come fare. Le donazioni economiche sono libere, scegliete voi quanto, quando e con che frequenza donare, e potete farlo o su GoFundMe o via PayPal. Non vi devo dire nient'altro se non ringraziarvi tutti e tutte dell'ascolto e della fiducia anche per questo episodio, e darvi appuntamento tra 2 settimane a una nuova puntata del podcast di Pallonate in Faccia.